ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 148, il primo passo del cambiamento. Iniziamo con una frase di Marco Aurelio. Tieni costantemente a mente quante cose tu stesso hai testimoniato di essere già cambiato. L'universo è cambiamento, la vita è comprensione. Di cosa parliamo in questo episodio? Appunto del cambiamento, ma lo facciamo in un'ottica leggermente diversa, o perlomeno non tanto il cambiamento stesso, quanto l'approccio al cambiamento. Una cosa che accade spesso quando decidiamo di cambiare qualcosa è ovviamente focalizzarci su quello che non va, su quello che pensiamo di avere di sbagliato, su quello che vorremmo modificare. Ecco, invece in realtà un altro tipo di approccio possibile che secondo me è molto più efficace, ma non solo secondo me, c'è una corposa letteratura a supporto di questo, è quello di focalizzarci su in realtà quello che abbiamo di positivo. Usare come base di partenza non quello che vorremmo cambiare, ma quello che siamo già riusciti ad ottenere o quello che abbiamo di buono. Quindi focalizzarci su il lato positivo di noi stessi. Poi ovviamente, certo, se vogliamo cambiare è perché qualcosa non ci va bene, ma più che approcciarsi alla vita con questo voglio modificarlo perché magari mi scatena tutta una serie di emozioni negative, io devo potermi approcciare alla vita pensando che magari se cambio qualcosa posso ottenere di più, senza giudicare ciò che abbiamo dentro, senza pensare che sia negativo, no? O nemmeno positivo, semplicemente dire ok, se cambio il mio modo di fare posso ottenere di più, posso muovermi in una direzione diversa da dove voglio andare. Quante volte nella nostra vita dobbiamo cambiare? Tutte le volte che la realtà ce lo richiede. Molte persone spesso quando si parla di cambiamento dicono ma io sono cambiato così tante volte, un'altra volta, cambiare le abitudini. Non dobbiamo porci dei limiti. In piena virtù stoica, in piena ottica stoica, non dobbiamo mai pensare di porci dei limiti perché già lo abbiamo fatto altre volte, quindi basta, siamo stufi di farlo di nuovo, no? In realtà no, il cambiamento è un processo costante che ci accompagnerà per tutta la vita. Noi cambiamo in continuazione, ma perché cambiamo in continuazione? Perché noi ci adattiamo a quello che abbiamo intorno. L'essere umano è una creatura altamente adattabile, forse è quella con i meccanismi di adattamento più forti di tutto il mondo della natura, è per questo che abbiamo sviluppato anche un'intelligenza così elevata. Noi sappiamo adattarci benissimo all'ambiente, ovviamente se siamo stimolati a farlo, e non dobbiamo porci nessun limite a questo adattamento, quindi pensare di essere arrivati, pensare di sapere tutto, no? Riempire la famosa tazza di tè, quell'aneddoto zen in cui l'allievo va dal maestro chiedendo di insegnargli lo zen, però poi anticipa sempre dicendo al maestro di sapere già tutto. Allora il maestro gli chiede se vuole una tazza di tè. L'allievo dice sì, quindi il maestro inizia a riempire questa tazza con del tè, però non si ferma quando la tazza è piena, ma il liquido sborda. E l'allievo dice, maestro, si fermi, non vede che il tè esce. E il maestro dice, guarda, questa tazza è come la tua mente, è piena di tè, quindi non posso mettercene altro. Torna quando la tua mente sarà vuota. Ne abbiamo già parlato spesso. Che cosa vuol dire questo? Che dobbiamo essere pronti al cambiamento. Come lo siamo? Come siamo pronti al cambiamento? Lo siamo se siamo pronti in ottica di non pensare di sapere già quello che ci aspetta, non pensare di sapere di avere già la strategia migliore. Dobbiamo aspettare, vedere cosa la realtà ha in serbo per noi e sviluppare una strategia adeguata, una strategia ovviamente di successo. Appunto, questo è il cambiamento, e molte volte noi ci approcciamo pensando che non andiamo bene, o comunque non noi, non l'intero nostro essere, magari alcune parti, no? Questo è sbagliato, quest'altro magari posso modificarlo perché non va bene. Ecco, questa narrazione dobbiamo un po' cambiarla, o perlomeno proviamo a cambiarla sovrascrivendola con una strategia più morbida, una strategia che prende in considerazione quello che abbiamo già fatto. Come dice Marco Aurelio, noi dobbiamo tenere costantemente in mente le cose che già abbiamo fatto, no? È quello che fondamentalmente fa anche David Goggins col suo barattolo di biscotti. Io spesso, quando faccio i corsi di gestione dello stress o del metodo Wim Hof, lo dico sempre alle persone: voi state per affrontare una situazione, state per immergervi nel ghiaccio, fare una zavorrata, insomma fare cose dure, toste, che non solo vi modificheranno il modo di pensare, perché vi faranno approcciare alla realtà in maniera diversa, ma vi daranno quello che è il biscotto. Che cosa vuol dire il biscotto? È superare qualcosa di tosto, superare qualcosa che noi pensavamo non fosse superabile da noi, perché magari avevamo un pregiudizio negativo nei nostri confronti. Aumenterà la nostra autostima, ci darà quel biscotto, appunto, che non è altro che un modo di utilizzare questa esperienza che abbiamo fatto in futuro per sbloccarne delle altre. Dice: ma io sono stato già in grado di fare qualcosa di tosto, di duro, che non pensavo di riuscire a farlo, eppure l'ho fatta. Ecco, ogni volta che devo, appunto, mettermi alla prova, so che l'ho fatto in precedenza, ho qualcosa di positivo a cui fare fede, aggrapparmi, per poter poi, appunto, eseguire, andare avanti, no? Molto spesso noi andiamo avanti, camminiamo in avanti, ci muoviamo verso il nostro obiettivo e critichiamo il nostro modo di camminare, no? Ma per un momento quello che in realtà dovremmo fare non è tanto guardare in basso e vedere che siamo claudicanti, perché magari abbiamo iniziato da poco, ma semplicemente girarci e vedere che il punto di partenza è lontano all'orizzonte, vedere la strada che abbiamo fatto. È una di quelle rare occasioni in cui guardare al passato ci aiuta, ma non dobbiamo guardare al passato con occhio critico, semplicemente portare alla consapevolezza il fatto che siamo riusciti a muoverci. Molto spesso dicevo: io mi sto, sì, ho iniziato ad allenarmi, non vedo tanti miglioramenti, magari, o comunque il mio obiettivo è ancora lontano. Ci sta questo discorso interiore sul pensare di essere lontani dall'obiettivo, che ci si muove lentamente, ma deve essere ancora più forte quella voce che invece ci narra, ci dice, ci sussurra che abbiamo, che la nostra forza è stata nell'iniziare, no? Molto spesso un passo è uguale all'altro, ma nessun passo è uguale al primo passo. Quante volte le persone si fermano prima della linea di partenza? Nel cambiare il carattere, nel percorso di cambiamento del carattere, che è un percorso che come coach ho affrontato sia nel master di counseling, sia in un modulo di aggiornamento per la mia qualifica di personal trainer, è quella di behavior change, di cambiamento delle abitudini, chiamiamo così. E esistono dei passi che sono standard, cioè un percorso in cui la persona si approccia al cambiamento e passa sempre dagli stessi punti, come delle stazioni, che sono la pre-contemplazione, la contemplazione, l'azione e il mantenimento, anzi la pianificazione, l'azione e il mantenimento. Che cosa vogliono dire questi passi? Cioè, nel momento in cui una persona viene da me perché vuole cambiare, intanto già ha fatto il primo passo, che è passare dalla pre-contemplazione alla contemplazione. Cioè, che cosa vuol dire? Quando parlate con una persona che non ha nessuna intenzione di modificare le proprie abitudini, anche se dovrebbe, non so, magari che mangia male, si muove poco, ha poca igiene mentale, non dorme bene, insomma ha un qualcosa che obiettivamente, se lo cambiasse, vivrebbe meglio, mettiamola così. Se non ci pensa proprio a cambiarlo, quello è nello stadio della pre-contemplazione, lì non si può fare nulla. Quello lì è lo stadio più difficile da accettare per una persona che appunto di mestiere cerca di aiutare gli altri. Perché in quello stadio non si può forzare la persona a decidere di accettare il cambiamento. La voglia di cambiare deve venire dalla persona stessa. E questo è un monito per tutti quelli, soprattutto persone a cui magari che hanno vivono a contatto o comunque hanno dei familiari, hanno delle persone a cui tengono, no? Che vedono e dovrebbero che queste persone dovrebbero cambiare determinati atteggiamenti per stare meglio, e le persone sono completamente refrattarie ai loro consigli. Il mio consiglio in questo caso è smettere di dare consigli, perché rischiate di irritare ancora di più la persona che volete aiutare, cioè di allontanarla ancora di più dall'aiuto. La forza del cambiamento, la spinta del cambiamento deve venire da dentro, e magari verrà in forma di, ecco, si fa l'analisi del sangue, non vanno bene, avrà un burnout, non so, un esaurimento, qualcosa, ma deve venire dalla persona. Non si può dare il cambiamento, non si può innescare in qualcuno. Il cambiamento si innesca all'interno della persona stessa, ed è difficile da accettare questo. Però è una delle realtà più forti che esistano. Ma nel momento in cui l'unica cosa che potete fare, scusate, è semplicemente dire a questa persona: nel momento in cui deciderai di cambiare, il cambiamento verrà da te ovviamente, io sarò qui pronto ad aiutarti, ti aspetto, vi fate sentire presenti. Questo aiuta tantissimo la persona, perché sa di poter contare su qualcuno senza sentirsi giudicata, perché poi insistere spesso è anche sinonimo di l'altra persona lo percepisce come una minaccia, come un giudizio, come allora non ti sto bene, cioè se mi stai tanto rompendo le scatole perché vuoi che mangio meglio, mi muovo di più, dormo meglio, eccetera, vuol dire che non ti sta bene quello che sono. Quindi lo vedono come una minaccia al proprio essere, ed è sempre sbagliato questa cosa. Quindi purtroppo in questo stadio di precontemplazione non si può fare nulla se non aspettare che la persona decida o veda nel cambiamento una risorsa, un qualcosa che però deve venire da dentro di lei, di sé. Lo stadio successivo, la contemplazione. Ecco, la contemplazione, già lì si può fare qualcosa, perché la persona è consapevole di voler cambiare e viene da noi chiedendoci aiuto, ma ancora ha solo, come dire, accenni di cambiamento. Anche qui pensare sempre, o siamo noi, ecco, in questo momento possiamo essere noi, ecco perché ho intrapreso questo discorso dei cinque step del cambiamento delle abitudini. Nel momento in cui vogliamo cambiare, noi già abbiamo superato la parte più difficile, che è la precontemplazione, siamo nella contemplazione. Ecco, questo stadio è quello più delicato, perché il cambiamento noi ci siamo affacciati al cambiamento, ce l'abbiamo dentro, ok? E questo è importantissimo, ma dobbiamo appunto camminare in punta di piedi, dobbiamo essere molto delicati, quindi non dobbiamo forzare il cambiamento raccontandoci che non andiamo bene, come dicevo all'inizio. Quindi anche qui vedere che, ok, voglio cambiare, questo è un gran punto a mio favore, ora vediamo come posso fare, senza andare oltre col giudizio, e da lì si arriva alla pianificazione. Quindi decido di cambiare, ok, ci sto, ma devo iniziare a vedere come cambiare, ok? Farmi anche delle domande è importante. Una domanda molto importante che posso farmi nello stadio di contemplazione è quello di chiedermi: perché sono arrivato qui? Perché ho deciso di cambiare? Perché questa cosa, perché ho deciso di stravolgere la mia routine e avvicinarmi a delle abitudini diverse da quelle che avevo prima? Vedete, non dico abitudini migliori, semplicemente diverse da quelle che avevo prima. E da lì poi si va alla pianificazione, quindi voglio allenarmi di più, vado in palestra, mi alleno a casa, voglio mangiare meglio, vado da un nutrizionista, cerco cibi non ultra raffinati, non so, qualsiasi cosa che mi porta a stare meglio, no? Quello che sia, ho bisogno di un'igiene del sonno migliore, quindi metto in piedi un protocollo per avvicinarmi alle ore notturne, no? Come si fa? Quindi poi qui sappiamo benissimo, grazie a internet abbiamo tantissime informazioni a cui attingere, quindi non è mai un problema trovare gli strumenti per ottenere il nostro obiettivo, e questo già ci deve essere d'aiuto. Poi dalla pianificazione arriva l'azione, quindi decido, metto in piedi tutta la mia struttura, e anche lì, questa è l'altra fase molto delicata, perché posso passare 8 mesi nel stadio della pianificazione perché magari sono un perfezionista o semplicemente perché sto procrastinando. È quello l'altro problema, perché non è sempre facile poi agire. Io pianifico, no, perché questa cosa non è pronta, quell'attrezzo non mi è arrivato, la palestra è troppo lontana, aspetto che me ne apra una vicino casa. C'è sempre una scusa per procrastinare, ok? Oppure, insomma, qualsiasi sia il vostro ambito di cambiamento, io mi riferisco, cioè faccio sempre esempi legati comunque al benessere fisico, perché la mia benessere fisico e mentale, perché sono i miei campi d'azione, però ecco, ognuno ha il suo percorso, no? Vuole cambiare in qualche ambito della propria vita. Ecco, qui dobbiamo avere, come dire, prendere la vita per le corna e passare dalla pianificazione all'azione. E una volta che siamo nel dominio dell'azione, passare a quello del mantenimento. Quindi una volta che siamo riusciti a prendere il via, ad allenarci, appunto a fare una dieta giusta, a iniziare a dormire bene perché abbiamo un protocollo di azioni pre-notturne consolidato, eccetera, da lì dobbiamo mantenerlo. Quindi cercare sempre la motivazione, continuare a tenere in piedi la disciplina. E questa è come si mantiene la disciplina. La disciplina si mantiene sempre avendo ben chiaro quello che è il nostro obiettivo, e si rinforza appunto con la positività di tutto quello che abbiamo fatto finora. Quando vacilliamo, quando la nostra disciplina vacilla, allora sono due le cose che possiamo fare, oppure possiamo farle insieme. Il primo è guardare al passato e vedere quello che abbiamo fatto di buono. Guardate, io mi sto allenando, ho fatto così tanta strada fino ad essere, ho partito dalla precontemplazione, contemplazione, pianificazione, azione, sono qui, no? Sto agendo, e se dovessi interrompere in questo momento andrei a perdere tutto. E quindi sarebbe un gran peccato, no? Vedere tutto il lavoro fatto finora, tutto il bene fatto, e questa è l'altra, no? La chiave è il bene fatto. Non devo vedere il male di interrompere, ma se mi interrompo poi torno ad essere come prima, perché non ci deve essere un giudizio verso il passato, deve essere soltanto una cosa positiva. Però appunto vedo il buono che ho fatto finora e devo cercare di mantenerlo. E l'altra cosa che posso fare insieme a guardare al passato e vedere tutte le cose buone che ho fatto è quello di avere bene a mente l'obiettivo. E anche qui l'obiettivo non deve essere sempre lo stesso, a volte si cambia, no? Come per esempio nell'allenamento, uno inizia per stare bene, poi a un certo punto l'obiettivo cambia perché vuole magari prepararsi ad una gara, e quindi cambia l'allenamento e la disciplina si rinforza, perché a volte gli obiettivi un po' scadono, no? Vanno a male, tra virgolette, quindi a volte vanno anche rinnovati, non è che può avere sempre lo stesso obiettivo, anche perché allenarsi una vita per stare bene dopo un po' diventa debole, quindi c'è bisogno di sfide nuove, no? Ecco, un conto è che si sviluppa una sana passione per l'allenamento, cioè l'allenamento mi piace a prescindere da quello che mi preparo, perché per una gara o per stare bene non mi importa, a me piace proprio allenarmi. Ecco, se uno è in quella modalità non ha bisogno di tantissima degli obiettivi forti, perché la disciplina viene semplicemente dal fare, che è un'altra, quindi è una come dire, una qualità intrinseca dell'allenamento che scatena questo benessere interiore di cui non possiamo farne a meno, che probabilmente per molti che si allenano è così. Per altri avrà un ruolo ma non sarà decisivo, e per altri ancora appunto magari non lo sentono e cercano sempre nuovi stimoli. L'importante è darsi sempre nuovi stimoli che siano intrinseci, Vi ricordo, poi sono stati, piano, ho parlato molto spesso di obiettivi in questo podcast una cosa che non devo fare mai nello scegliere l'obiettivo è che sia estrinseco, cioè un obiettivo che io scelgo per gli altri, e a guardarsi allo specchio e vedersi, cioè, il fisico da spiaggia, no? Mi preparo per andare in spiaggia, avere un bel fisico, per essere ammirato dagli altri, questo è un obiettivo estrinseco, cioè non lo sto facendo per me, lo sto facendo per gli altri, e non regge, lo dico anche sia come coach sia come proprietario di palestra. Ho visto tante di persone che mi sono arrivate a chiedere si iscrivono in palestra perché vogliono avere il fisico da spiaggia, e vi posso tranquillamente dire che è una di quelle motivazioni che non regge, perché poi quelle persone non hanno continuato, comunque hanno continuato dopo per magari mesi, ma poi hanno visto che il cambiamento non arrivava, o arrivava nel grado in cui non si aspettavano, di più, avevano delle aspettative più alte, e poi spesso date proprio da non conoscere i meccanismi fisiologici del corpo umano, con tutto che io gliel'ho anticipato in maniera anche abbastanza chiara, proprio dico, no, beh, magari le persone pensano tutte di essere, tra virgolette, speciali, no, ma io sicuramente ci metterò meno tempo. Purtroppo l'organismo rispetta dei percorsi che sono obbligatori, dettati dalla fisiologia, no? Il corpo umano deve rispettare delle tappe, per cui non si possono accelerare, non si possono fare miracoli. E da lì appunto scade questo obiettivo e si perde molto presto di motivazione. Una motivazione intrinseca può essere il farlo perché voglio stare in salute, appunto, oppure anche se è un qualcosa che dipende dagli altri, ma è una motivazione che aiuta, è vista come intrinseca, per esempio un papà o un nonno, una mamma, una nonna che vogliono stare in forma per i propri figli o per i propri nipoti, cioè di essere d'aiuto alle persone accanto a loro. Quella è un'altra forma di obiettivo intrinseco per stare bene. Quando si hanno i figli a casa e non si ha la fisicità per giocare con loro, perché magari ci chiedono delle cose e non possiamo farle perché ci fa male la schiena, non siamo forti, siamo deboli, ci affatichiamo spesso. Questo è un altro modo, un altro, diciamo, obiettivo intrinseco che può aiutarci ad essere più costanti con l'allenamento. E poi da lì, poi, ecco, appunto, una volta che diventiamo abbastanza forti, abbastanza resistenti, abbastanza performanti per fare quello che ci eravamo prefissati, magari andiamo oltre, ci iscriviamo ad una gara. Ci sono tantissime le storie di mamme, di papà che sono partiti con un allenamento blando per finire ad essere a fare triathlon, gare di powerlifting, ce ne sono tantissimi. Quindi ecco, quello che conta, quello che voglio dirvi, che voglio lasciarvi in questo episodio è proprio questo: siate adottate una mentalità positiva verso nei confronti del cambiamento. Adottate quella visione in cui escludete la parte negativa, non la prendete in considerazione, vedete solo il buono, il cambiamento verso qualcosa di diverso, non qualcosa di migliore, e con questo sicuramente riuscirete a rimanere ad aderire di più a quelli che sono i cinque passi, no? i cinque step del cambiamento: la precontemplazione, la contemplazione, la pianificazione, l'azione e il mantenimento. Ricordatevi, perché poi sapere queste cose vi aiuta anche a capire in che parte, in che punto siete del vostro percorso, e magari avere una visione più chiara e capire sia da dove siete venuti per aiutarvi, per avere quel famoso biscotto di David Goggins, sia per avere una visione chiara degli obiettivi, cioè dove state andando. Detto questo, vi saluto perché è finito il 148esimo episodio di Ogni Singolo Giorno, il podcast. Vi ricordo che se volete supportarlo potete acquistare i miei due libri, La Sfida nello Specchio e Ogni Singolo Giorno, entrambi editi da Anteprima Edizioni, oppure andare sul mio sito www.ognisingologiorno.it. È tornata online la Stoa. La Stoa che cos'è? Sono tre tipi di allenamento diversi: un allenamento a 360 gradi, quindi allena sia la parte di forza che resistenza, un allenamento solo di forza, un allenamento solo di resistenza. Sono dei protocolli precompilati, sono delle schede che si scaricano tramite un'applicazione che si chiama Traineroic, e da lì praticamente li ho studiati io, è tutta farina del mio sacco, Per cui se volete avere una guida, mettervi alla prova, prepararvi per qualcosa, potete andare su ogni singolo giorno, andare sulla voce allenamenti e trovare quello che è l'allenamento giusto per i vostri obiettivi, per le vostre sfide. A proposito di sfide, ci sono anche le sfide stoiche, la l'Aces Triplex e tutto quello, insomma, per mettervi alla prova ce n'è abbastanza. E con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.